Toscano che prova a riorganizzarsi. Lei non è più del PD, però ha uno sguardo esterno di chi cerca di costruire qualcosa di cui parleremo questa mattina.
Sì, che dobbiamo dire? Ma il PD deve fare un dibattito più e oltre che sulle persone, dovrebbe parlare di contenuti, di strategie, di alleanze. Questa discussione mi sembra non sia iniziata. Renzi scende in campo e comunque ricolloca lo scontro tutto tra PD e gli altri, PD e Lega. Addirittura di nuovo poi si personalizza molto, si aspettavano che non ritornassi, invece ci sono. Ora anche qui verrebbe da dire, tutti abbiamo capito che Renzi dice di uscire, ma insomma poi c'è, e la politica è una passione a cui non rinuncia, e questo senz'altro gli deve essere riconosciuto. Però mi pare che il punto fondamentale sia come costruire una coalizione di diversi, che non sia fatta solo del PD, perché il PD da solo perde, che ci consenta di contrastare questa estrema destra che in Toscana ha cominciato a vincere, non certo da oggi. Noi in Toscana abbiamo ormai Lucca, Prato e Firenze che si mantengono al centro-sinistra, alla sinistra. Per Prato e per Firenze si va al voto l'anno prossimo. Ricorderei a Renzi che oltre a Firenze c'è anche Prato. Se non stiamo attenti rischiamo di perdere anche queste due importanti città. Quindi da parte del PD io mi aspetterei il massimo dell'apertura, del dialogo con le altre forze di sinistra, con altre forze moderate, di centro, con forze che hanno origini diverse e che magari sono state critiche verso lo stesso Partito Democratico. La chiusura orgogliosa nella sconfitta e per certi tratti anche un po' arrogante porterà senz'altro ad ulteriori sconfitte. Quindi speriamo che davvero il dibattito che si farà nel congresso regionale, chiunque sia il candidato, serva a riaprire questa dialettica politica. Io sono convinto che per vincere è necessario allearsi a sinistra, è necessario anche trovare nel mondo civico rappresentanze, rapporti, tutti coloro che non voterebbero PD, e ahimè come abbiamo visto sono davvero tanti, e che invece sono disposti ad impegnarsi su una prospettiva che blocchi la vittoria della destra. Fra l'altro una destra che, insomma, parliamoci apertamente, in tantissime realtà ha espresso sindaci che hanno aperte origini della destra sociale, nella destra del movimento sociale, che a sua volta ha origine, come tutti sanno, nella destra fascista, certo, dell'inizio della storia della Repubblica. Quindi questi aspetti in Toscana non possono non essere avvertiti, sentiti, non possono non produrre una reazione. Penso che può essere una reazione diffusa tra i ceti medi, le categorie, lo stesso mondo del lavoro, ma se il PD si irrigidisce su se stesso credo che siamo destinati a perdere ancora. Io ho girato un po' l'Italia, ho visto che si vince meglio laddove il PD è un pezzo della coalizione.
E dove ci sono, come dire, delle liste civiche senza simboli di partito.
E dove c'è una coalizione variata, varia insomma, dove c'è una sinistra, dove ci sono liste civiche, ho visto da qualche parte gruppi di giovani che si sono presentati, liste che sono intitolate al nome del candidato. Insomma, il PD è una componente di una coalizione democratica per battere le destre. Questo ragionamento mi sembra che qui in Toscana per ora non sia venuto fuori con la dovuta forza, con la dovuta sufficienza. Quindi mi auguro che invece si arrivi a questo, altrimenti vedo davvero rischi importanti per Prato, per Firenze,
a quel punto, successivamente per la regione.
A quel punto rimarremmo solo con Lucca, pensi un po', e poi successivamente nel 2020 c'è anche la regione. Non vorrei che passasse la regione in mano alla destra leghista, all'estrema destra.
Lei dice Renzi o non Renzi, se non si dialoga, se non si trova una strada per mettere in piedi una grande alleanza che sia politica, democratica e anche sociale, si perderà prima Firenze, poi Prato e poi la regione Toscana, per cui un disastro su tutti i fronti. Deve essere una discussione tutta programmatica, naturalmente, cioè bisogna sedersi a un tavolino, mettere da parte i rancori anche personali di un tempo e procedere cercando di trovare una sintesi comune. Questo lo diciamo a Nardella, lo diciamo a Biffoni, lo diciamo, no?
Loro devono avere disponibilità a dialogare con altre forze, e quando si dichiara questa disponibilità bisogna accettare delle altre forze, anche aspetti programmatici, critiche, spunti, ciò che finora il PD non ha fatto. Io ricordo in questo periodo che il Partito Comunista, che tipicamente in questa regione oscillava intorno al 40%, allora ero francamente molto giovane, ma insomma ero già militante di quel partito, in certi punti è arrivata addirittura al 45%. Ha sempre lavorato costruendo alleanze, non si è mai arroccato su se stesso. L'idea che potesse esserci un PD maggioritario che faceva a meno di tutti è stata un'idea esiziale, e questo ha portato altro che danni, perché poi dopo si sono involute dialettiche interne, chiusure, e poi si è perso un pezzo di rapporti con la società, dando l'idea che tutta la battaglia interna poi fosse una battaglia per i nomi, per le poltrone, e la gente da questo rifugge.
La questione dei nomi è stata centrale,
troppo.
La personalizzazione è stata veramente spinta agli estremi americani, mi verrebbe da dire. Questo è un ostacolo al diavolo.
Il PD nasce un po' con questa impronta, e poi all'inizio ha avuto anche aspetti positivi, poi nel medio periodo, naturalmente, non essendo governata in modo giusto e temperata da un partito organizzato, forte sui territori, capace di incidere, di dire la sua, è diventato un aspetto negativo.
Liberi Uguali viene data al 3-4 in questi sondaggi che vediamo in questo momento ad Agorà su Rai 3.
Io credo appunto che noi possiamo limitarci ad essere soltanto una forza di testimonianza.
Ma lei è d'accordo se io le dico che qualcuno è rimasto deluso, si aspettava di trovare lei e ha trovato Bersani e D'Alema?
Insomma, io ho un impegno con i cittadini della Toscana.
Sì, però insomma ha raccolto il senso anche di
non
vedere,
posso farle
come
tutte
dire,
e due.
Una classe di gente un po' nuova,
Ma io guardi, molto francamente, credo che molti non ci hanno trovato nel posto dove dovevamo essere, e di questo me ne assumo anch'io la responsabilità. La chiusura, la scissione dei rapporti con il PD, il collocarsi fuori dallo schieramento di centrosinistra di fronte ad una battaglia politica che vedeva in campo grandi forze come la coalizione della destra e quella di 5 Stelle, ha spinto verso il voto utile, e questo senz'altro ci ha penalizzato, per una parte. Per un'altra parte credo che molti poi alla fine hanno finito per leggere in Liberi e Uguali la riproposizione di un ceto politico che di fatto era stato superato. Questo insomma vale per chi ha avuto ruoli nazionali, un po' per tutti, però ecco, io voglio dare un consiglio non richiesto ovviamente a Renzi: attenzione a non fare della sinistra, variamente intesa, insomma Renzi ha più una connotazione liberal-democratica, comunque nel PD ha un ruolo ancora importante. Abbiamo visto come il furore popolare ancora lo sostenga, ecco, ci sia un popolo che è ancora fortemente schierato con lui. Bisogna stare attenti a non fare della sinistra la sinistra dei generali sconfitti, ecco, bisognerà mandare avanti qualche colonnello e persino anche qualche tenente o qualcuno che magari improvvisamente si rivela avere le doti, le capacità di poter raccontare la propria esperienza, di poter diventare un riferimento per settori importanti della società. La sinistra ha bisogno davvero di un rinnovamento, e francamente non ha bisogno nemmeno di giovani antichi, ecco, l'odore dei giovani antichi si sente subito, e di questi tempi non piace certamente neppure all'elettorato di sinistra. Il problema del rinnovamento in effetti è un problema serio e esiste davvero.
Chiaro, poi ci sono una serie di questioni, ovviamente sui giornali di quest'oggi impazza la questione aeroporto, battaglia sull'aeroporto, l'alto là di Toninelli, niente spero di soldi, dice La Nazione, mentre La Repubblica, 20 di bufera sulla nuova pista dell'aeroporto, scontro Enac, Ministero, Toninelli, soldi pubblici dopo aver valutato il rapporto costi-benefici, e questi elementi diventano strepitosamente divisivi in questo momento.
Ma signora, non è che l'aeroporto può dire, anche perché già c'è l'aeroporto, io potrei capire un aeroporto che non c'è. Dovunque sugli aeroporti si litiga, da qualsiasi parte dell'Europa e del mondo civile. Questo deve essere chiaro. Però l'aeroporto qui c'è già, io mi sono impegnato anche contro l'inceneritore che avrebbe avuto, questo sì, un impatto complessivo sicuramente tale da spostare il bilancio ambientale in senso negativo. L'aeroporto da solo con le cose che stiamo cambiando anche in termini di interventi finalizzati a migliorare la qualità dell'aria, come ad esempio tutte le piantumazioni che già sono in corso, produrrà un miglioramento del bilancio ambientale, non un peggioramento. E poi sull'aeroporto bisognerà una volta mettersi d'accordo. Io la dico così: certo che i voli sono in sicurezza, ma basta prenderli una volta per capire che non si potrà andare avanti in questo modo e che bisogna consentire un adeguamento dell'aeroporto perché ci sia maggiore sicurezza e un limitato sviluppo in sicurezza. Altrimenti questo aeroporto, che peraltro già ora produce molta ricchezza e dà molto lavoro a tanti fiorentini e persone della Piana, non avrà futuro, non avrà prospettive. Trovo fra l'altro che sì, si parla di bufera in queste dichiarazioni, ma vorrei provare a dare un'interpretazione sottile. Qui si sta discutendo del finanziamento pubblico dell'aeroporto, certo. Non si sta discutendo dell'opportunità di farlo o meno, perché come è stato fatto presente da ENAC, se si dovesse fare l'aeroporto, se si dovesse cancellare questa prospettiva di fare l'adeguamento dell'aeroporto, l'inversione sostanziale della pista, il suo prolungamento, il metterla come pista monodirezionale che quindi non può fare più di tanti voli all'ora, se si dovesse cancellare questo progetto si dovrebbe rivedere il piano nazionale degli aeroporti, il che significa cambiare proprio il ruolo anche della Toscana, la qualcosa avrebbe ripercussioni negative sulla stessa Pisa. Quindi non sarebbe cosa di poco conto, ecco. Significa che la Toscana rinuncia ad assolvere al suo compito di saper movimentare quei 12 milioni, 11 milioni che è previsto che nei prossimi anni saranno di passeggeri che prenderanno gli aerei. Quindi noi affrontiamo serenamente questo tema, speriamo di essere capiti. Anche qui è singolare, noi siamo al governo, non proponiamo nessuna nuova infrastruttura. Dovremmo essere apprezzati da certa sinistra e ritengo persino dal Movimento 5 Stelle. Sulla Tirrenica proponiamo le 4 corsie in sicurezza. Le terze corsie autostradali ormai ci sono dovunque, anche in regioni come la Puglia, ad esempio, si stanno costruendo le terze corsie autostradali. E queste si chiedono sulla Firenze Mare, dove la situazione è sostanzialmente satura, si chiedono sulla A1, dove già esistono praticamente in mezza Italia, chiaro, le terze corsie autostradali. Quindi noi parliamo di adeguamento e ristrutturazione delle infrastrutture esistenti. Per quanto riguarda la cosiddetta stazione ferroviaria dell'alta velocità, credo che basti andare una volta alla stazione di Santa Maria Novella per capire che senza qualcosa tra un po' quella stazione dovrà mettere un biglietto di ingresso perché è completamente sovraffollata e satura, senza parlare poi delle negative ripercussioni che questo ha, la mancanza di una stazione per l'alta velocità, per tutto il traffico regionale.
Presidente, cosa state facendo per Matera? No, lasciamo, se non parliamo di Di Maio.
Ora, povero Di Maio, l'hanno un po' fregato, ecco, io vorrei essere in questo senso clemente, mentre sono forse anche drastico. In realtà
i problemi sono alti.
No,
infatti,
in realtà no. È vero, voglio difendere, lo attacco tutti i giorni, ma su questo, in realtà è vero che per raggiungere Matera
bisogna
in aereo bisogna domandava, ma state attrezzando la strada, ma state facendo la ferrovia, insomma,
speriamo. Lasciamo fare, oggi voglio mettere il dito nella piaga del campo del centrosinistra, perché penso che se non si risolvono le questioni lì, e l'8 settembre qualche giorno fa l'ex sottosegretario l'onorevole Giacomelli, a proposito di rilasciare dichiarazioni non divisive in un momento così delicato, dice: governatore, sbagli tutto, ci vuole la dottrina sociale della Chiesa per superare l'individualismo.
Ma io ora non voglio alzare la polemica, non mi era mai capitato in tanti anni di impegno politico di vedere usare la dottrina sociale della Chiesa come una clava nei confronti di qualche avversario politico, che poi dopo anche questo dovrebbe essere vista la cosa, se sono davvero un avversario, cioè che governiamo insieme alla regione toscana. Ma la dottrina sociale, il compendio alla dottrina sociale della Chiesa, la dottrina sociale della Chiesa ha una caratteristica fondamentale, quella di rivolgersi a tutti e quindi di andare oltre le appartenenze, le ideologie, la religione. Esplicitamente dice a tutti gli uomini di buona volontà e le donne che sono impegnate per il bene comune, impegnate e impegnati per il bene comune. Quindi insomma, il carattere della dottrina sociale è un carattere di apertura, e questo ragionamento intorno al bene comune mi pare che sia perfetto, si attagli bene anche al ragionamento che prima facevo. Il bene comune non è l'interesse settoriale né di una città né di una categoria. Io quando ho detto bisogna che alcuni sindaci stiano attenti a scivolare nel populismo, dico stiamo attenti a non cavalcare tutti i comitati. Il bene comune è qualcosa che sta sopra un po' le esigenze e le caratteristiche particolari. E quindi, insomma, discutiamo di cos'è il bene comune per la regione toscana. Io credo che avere un aeroporto che funziona e che serve il cuore produttivo, culturale della Toscana, senza per questo pensare a mega strutture, ma adeguando, mettendo in sicurezza quella attuale, sia una scelta che appunto fa il bene comune del cuore della Toscana e in generale della nostra regione. Poi c'è un altro punto su cui mi piacerebbe aprire la discussione. Io mi ispiro alla pratica, alla teoria, alla storia del socialismo e del comunismo in Italia. C'è stata una sinistra che è stata grande, in questa regione aveva il 60%. I comunisti hanno dato un contributo fondamentale alla Costituzione, Umberto Terracini l'ha firmata. Se si pensa che si possa fare a meno di questa storia, come il PD per un pezzo ha pensato, bene, riemergono i fantasmi del passato in forma moderna, che è precisamente quello che sta accadendo. Riemerge la Lega con il suo portato di pulsioni fascistiche e razzistiche. Io credo che se il mondo cattolico a cui noi ci dobbiamo rivolgere per dialogare, ho sempre avuto grande attenzione verso il mondo cattolico, vuole essere parte esso stesso di un argine contro questo ritorno indietro, penso che questo mondo abbia il dovere, come dobbiamo averlo noi, di dialogare. Il PD nasce sulla base di questo dialogo, c'è bisogno di ricostruire anche identità più robuste. Ecco, a proposito di identità più robuste, la sinistra deve guardare al lavoro, deve guardare alle condizioni dei lavoratori, ha dato ai lavoratori l'impressione di andarsene, di tradirli. In questo senso, di nuovo, il compendio della dottrina sociale della Chiesa ci parla. Ad esempio, dice esplicitamente che il lavoro viene prima del capitale, che il lavoro è prioritario sul capitale, e parla apertamente di sfruttamento dei lavoratori a causa dei progressi e dell'utilizzo dei progressi scientifici e tecnologici a causa della mondializzazione. Io vorrei sentire qualcuno nel PD, qualche dirigente autorevole del PD che parla di sfruttamento dei lavoratori. Mi pare che sui dirigenti siano rimasti in pochi a parlare di questo, 2-3 su 10. Ecco, parliamo di questo e anche con chi viene da una storia della sinistra come la mia, che io rivendico orgogliosamente e che penso debba avere un futuro riscoprendo le idealità che hanno animato questa storia, rimettendole di nuovo in campo e attualizzandole. Io credo che il dialogo con la Chiesa, con il mondo cattolico, il dialogo con i cattolici che sono impegnati in politica e si ispirano alla dottrina sociale della Chiesa sia possibile. Sarebbe un errore da parte loro avere una pretesa totalizzante. Questo egemonica. Sarebbe insomma, la pretesa egemonica già la stanno esercitando, ma sarebbe un errore da parte loro pensare che tutto si esaurisca al proprio interno. Ci siamo anche noi, e se non ci siamo si apre una falla in quella struttura politica civile che ha dato vita alla Costituzione e senza la quale appunto si rischia che riemergano i fantasmi del passato, come appunto adesso sta accadendo.
Chiudiamo da dove siamo partiti, manca un minuto, sta arrivando il giornale radio di Popolare Network. Per costruire quell'alleanza civile e democratica che dicevamo all'inizio e battere le destre dei Salvini, la Lega, eccetera, eccetera, Renzi dovrebbe farsi da parte, secondo lei?
Ma Renzi non si farà da parte. Io mi auguro che abbia almeno l'intelligenza di capire che deve fare due passi di lato e mandare avanti altri. Questo è il punto. Il suo ciclo per un periodo è stato grande, è stato al top della vicenda politica nazionale, è stato sconfitto in ben due passaggi. È singolare che non abbia l'apertura anche a sviluppare un ragionamento di carattere autocritico, ecco. E purtroppo mi pare di capire che se da un lato attrae un pezzo del furore, della passione popolare, dall'altro mi sembra anche che produca tante reazioni negative, che sia divisivo. Noi abbiamo bisogno di trovare qualcuno che riesca nuovamente a federare chi è diverso, non chi riproduce nuovamente delle divisioni. Quindi non si può impedire ovviamente a nessuno di fare politica, di dire la sua, ma ci vorrebbe l'intelligenza per ciascuno di noi di trovare il suo posto giusto, ecco.
Enrico Rossi, grazie per esserci venuto a trovare, il presidente della Regione Toscana. Grazie a lei.
Grazie a voi.
Ci risentiamo dopo il giornale radio di Popolare Network.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio. Radio.